sta per andare in onda.
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Poco prima di un incontro con gli studenti della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, abbiamo il piacere di parlare con il professor Massimo Borghesi dell'Università di Perugia, autore di un saggio dal titolo Ateismo e Modernità, il dibattito nel pensiero cattolico italo-francese. È un libro che, insomma, affronta un argomento che era diventato, che è ancora di grande importanza, ma insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale sono in molti tra i teologi cattolici a interrogarsi proprio sul tema dell'ateismo, sia perché la tragedia della Seconda Guerra Mondiale ha posto tanti problemi, a partire dalla Shoah, insomma, ma anche perché si afferma l'egemonia del marxismo sovietico, che ha uno dei suoi punti ideologicamente più significativi proprio nell'ateismo.
Certamente sì, la tematica naturalmente ha il suo punto caldo, bollente, proprio come accennava lei, nell'affermarsi del comunismo sovietico a livello prima per metà dell'Europa e poi a livello mondiale. Poiché il marxismo allora implicava in qualche modo l'ateismo come momento essenziale, e ricordiamo che esistevano degli stati proprio che facevano dell'ateismo un articolo della Costituzione, quindi, e il tema naturalmente si impone nella riflessione cristiana. Io mi sono occupato di alcuni pensatori cattolici tra i più illustri, diciamo così, del dopoguerra, che sono Henri de Lubac, Jacques Maritain, Étienne Gilson e in Italia Cornelio Fabbro e Augusto Del Noce. Sono questi gli autori che prendo in considerazione. Tutti sono degli studiosi di primo livello e tutti si interrogano sul problema dell'ateismo moderno, naturalmente avendo un occhio sul marxismo. E le interpretazioni divergono, si passa dall'interpretazione per la quale l'ateismo sarebbe una reazione morale rispetto alla corruzione del clero, ai costumi corrotti della Chiesa, e quindi si insiste molto su questa reazione morale, ad altre posizioni che invece insistono sulla valenza filosofica, teorica dell'ateismo moderno, che sarebbe l'esito di una costruzione concettuale, quella del razionalismo moderno, per la quale il problema di Dio deve essere affrontato a partire dalla negazione di Dio, in quanto che l'uomo non sarebbe libero se ammettesse o postulasse un signore divino del cosmo. L'uomo libero è l'uomo nella totale autonomia, nella totale finitezza, è un po' la posizione di Nietzsche, ma la ritroviamo anche in Marx e così via. Quindi si affrontano, per gli uni l'ateismo è una questione di ateismo pratico, per gli altri è una questione di ateismo filosofico, che si scrive dentro la storia del pensiero moderno. Naturalmente dietro queste concezioni ci sono anche vedute diverse della modernità, perché per gli uni la intera modernità sarebbe potenzialmente atea, è la posizione di Fabbro, e quindi sarebbe totalmente estranea alla prospettiva del cristianesimo. Per gli altri invece esistono vie diverse del moderno, una razionalistica o atea, ma ci sono altre vie, quella di un cristianesimo moderno che poi si concilia con la libertà, diciamo così. Ecco, l'interesse del mio lavoro è nel ricostruire questo panorama così variegato e con i giudizi diversi che nascono sul mondo moderno. E alla luce di questo noi ci rendiamo conto come il quadro della modernità appare molto più complesso, più ricco di quanto genericamente viene impostato.
Senta, l'ateismo moderno, ecco, questo aggettivo moderno credo che sia importante.
Cioè, questo è nel senso che il fenomeno ateo compare in realtà per la prima volta proprio nei secoli moderni. Il mondo antico non conosce l'ateismo, il paganesimo antico crede negli dèi, è inconcepibile una posizione atea.
Anzi, i cristiani erano accusati di essere atei?
Esatto. Furono i cristiani accusati di essere atei perché affermavano l'esistenza di un unico Dio che si opponeva a tutti gli altri dei, e quindi in questo senso, e rifiutavano poi il culto dell'imperatore, che era il Dio in terra supremo. Quindi l'accusa di ateismo fu rivolta proprio ai cristiani singolarmente. E comunque l'ateismo non esiste nel primo millennio, non esiste nel Medioevo. Nel Medioevo abbiamo le eresie, ma non abbiamo gli atei. L'ateismo è un fenomeno moderno e uno degli aspetti del mio volume è chiedersi perché. Perché la modernità scopre questo fenomeno nuovo che rimane anche molto europeo, molto
Che
occidentale.
risposta si è data?
La risposta è che le tradizionali risposte, a mio avviso, non sono soddisfacenti. Le tradizionali risposte sono quelle che dicono la modernità è atea perché scopre la ragione, perché la scienza moderna non permette più la fede equiparata alla superstizione, perché la scoperta dell'America allargherebbe nuovi orizzonti, perché la riforma protestante porterebbe ad una rottura della Chiesa e ad una interiorizzazione del cristianesimo, poi che diventa umanesimo. Sono tutte letture che in realtà si affermano solo dopo l'Illuminismo. I primi secoli della modernità non conoscono questa interpretazione del moderno. Ecco, nel mio volume, soprattutto nella lunga introduzione, io affaccio una tesi, cioè che la modernità in realtà non è una, ma è duplice, che vi è una prima modernità che è ancora interamente cristiana, quella del 500-600, e che vi è una seconda modernità, quella sì razionalistico-illuministica, che poi si volge verso l'ateismo. Questa è una delle tesi. E la seconda tesi importante è che in realtà l'ateismo prende l'avvio dalla crisi della prima modernità, quella cristiana, una crisi che si documenta nelle guerre di religione, che dividono l'Europa cristiana e che quelle sì sono motivo di scandalo per la fede, perché vedere cristiani che si combattono tra di loro arrivando alla guerra aperta è certamente un elemento che fa riflettere, suscita reazioni di tipo politico e di tipo filosofico. Noi non capiremmo lo Stato moderno, quello teorizzato da Hobbes, se non partiamo dalle guerre di religione. Non capiremo l'illuminismo con la sua pretesa che solo la ragione è universale mentre la fede divide se non partiamo dalle guerre di religione. È comunque un fatto che il primo fenomeno ateo appare nella Francia del Cinquecento, sono i libertini, sono i primi atei moderni e appare nel contesto delle guerre di religione.
Quindi, coloro che sostengono che l'ateismo ha una matrice di profonda delusione anche sul piano etico, qualche ragione ce l'hanno.
Hanno pienamente ragione, il rapporto proprio allo scandalo della cristianità divisa. Hanno meno ragione quando interpretavano negli anni 50-60, questa motivazione etica come la causa dell'ateismo marxista. Perché è vero invece che l'ateismo di Marx non ha niente a che fare con lo scandalo verso la Chiesa o i cristiani, è un ateismo che si forma alla scuola di Hegel, è un ateismo filosofico quello di Marx e non ha motivazioni pratiche.
Senta, di recente sono usciti dei libri di atei militanti, diciamo così, sto pensando a Dawkins e ad altri, e tra l'altro si vede anche a volte una contrapposizione aspra.
Ma questo tipo di ateismo viene fuori soprattutto con esponenti del mondo anglosassone, ma è una tipica espressione del dopo 89. Con la caduta del muro di Berlino, cioè con la caduta del marxismo, molti anche tra i cristiani pensavano che fossimo di fronte finalmente ad una rinascita religiosa. Questa è stata una grande illusione. Perché è vero che il declino dell'ateismo marxista ha aperto le porte, ha reso possibile un'opzione cristiana libera dal pregiudizio, come dire, ateo. No? Il pregiudizio ateo è quello per il quale non si può essere moderni e al tempo stesso credenti. Ecco, questo pregiudizio oggi è venuto meno. Però questo non ha spianato le strade ad una rinascita religiosa, perché la fede non rinasce semplicemente perché vanno in crisi posizioni contrarie. La fede rinasce per incontri e testimonianze. Ebbene, qual è stata la forma di ateismo che ha preso il posto dell'ateismo messianico marxista? È stata quella che Del Noce chiama l'irreligione occidentale, cioè una forma di agnosticismo radicale che coincide con una mentalità naturalistica, positivistica, tecnica, no? Per la quale, darwinista in qualche modo, per il quale appunto l'uomo è un essere puramente naturale, come gli altri esseri della natura, e le domande di senso sulla vita e sulla morte non hanno senso, no? Quindi l'irreligione del post-89 è quella per la quale si vive e si muore perseguendo una felicità totalmente terrena, fatta di benessere e di salute, dove le domande sul significato dell'esistere sono non solo messe da parte, ma sono radicalmente dissolte. Questa è la forma dell'ateismo nuovo, quello per cui la vita è totalmente orizzontale e deve trovare la sua soddisfazione all'interno del mercato capitalistico che offre ogni possibile forma di godimento possibile ed è capace di esaudire tutti i desideri possibili. In questa forma orizzontale della vita si arriva alla morte senza nemmeno accorgersene. E l'importante è che la morte venga accantonata, non se ne parla più, è un elemento di disturbo in una visione. Naturalmente questa visione così solare, ottimistica, come dire, in realtà presenta crepe da tutte le parti. E noi viviamo già, rispetto all'89, viviamo in un mondo già molto più drammatico. Dopo l'11 settembre 2001, dopo il fallimento di Lehman Brothers, l'economia a pezzi, insomma, così via. Quindi il nostro quadro è già molto più negativo rispetto alle grandi speranze degli anni 90. Quell'ateismo di cui parlava lei trova il suo luogo negli anni 90. Infatti le pubblicazioni di questi atei anglo-americani erano molto diffuse allora. Ed erano in corrispondenza dello spirito della scienza. Si nega la fede a partire dallo spirito scientifico, senza badare al fatto che questa è un'operazione puramente ideologica. La scienza non è capace, minimamente di poter negare, di poter affermare l'ateismo in maniera teorica, perché tante argomentazioni, invece portano a tutt'altra conclusione.
Margherita Hack, in una intervista rilasciata a un pastore evangelico per la televisione svizzera, lei a un certo punto disse: "Io in realtà dovrei definirmi per correttezza agnostica, però sono atea". Ecco, dunque una scelta di militanza. È possibile un dialogo tra cristiani e atei partendo forse da una considerazione banale, che esiste nell'animo del cristiano comunque un margine di dubbio, e forse questo dubbio esiste, questo margine di dubbio può esistere anche nell'animo di un ateo, nel senso che forse potrebbe anche esserci qualche cosa, insomma, che va al di là, ecco, di ciò che si vede e che si può sperimentare. E partendo da un terreno comune, molto scivoloso, poter costruire anche qualcosa insieme, insomma, per una società migliore. Che ne pensa?
Ma sulla possibilità di costruire insieme una società migliore non ci sono dubbi. Questo è un momento in cui le energie di tutti devono essere messe insieme per poter far fronte a delle derive che sono sicuramente pericolose del mondo contemporaneo. Altro problema è su una possibilità di un incontro, di un dialogo fecondo. Perché una cosa è, lei citava l'affermazione dell'illustre astronoma, ma lei non, forse no, naturalmente non aveva dimestichezza con la filosofia. In filosofia si distingue tra ateismo e agnosticismo.
Sì.
Perché È vero che un agnosticismo radicale può sconfinare nell'ateismo, ma è altresì vero che sono essenze diverse, perché l'ateo è una posizione dogmatica. Lui non se ne rende conto l'ateo, ma sta affermando una sua visione del mondo che è metafisica. Pensa di essere libero da ogni metafisica, ma sta affermando una radicale posizione metafisica. Sta dicendo che Dio non c'è e questo non c'è nessuna dimostrazione possibile della non esistenza di Dio. Come diceva Kant, sarà difficile dimostrare che Dio esiste, ma dimostrare che non esiste è un'operazione acrobatica. No. L'agnosticismo è diverso. L'agnosticismo è la domanda in sospeso. Dio esiste, non esiste, non lo so, però lo sto cercando. La mia vita, la mia ragione è impegnata nella ricerca di questo che certamente è il massimo dei problemi. No? Quindi, io direi che il dialogo è fecondo se colui che si professa ateo in realtà è un agnostico, cioè è uno che non ha chiuso le porte e quindi è aperto al problema. E aperto al problema deve essere naturalmente anche il cristiano non può usare la sua fede come una sciabola, no? O come una pietra, no? La fede è fede. Altrimenti sarebbe una dimostrazione razionale. La dimostrazione razionale funziona fino a un certo punto. E quindi la fede implica che la domanda sul senso complessivo è tenuta aperta proprio dalla risposta stessa. Perché il fatto che uno riconosce che Dio esiste non elimina minimamente il senso del mistero di ciò che sto affermando. Quindi io mi rendo conto che affermo una verità che è molto più grande di me, molto più grande della mia ragione.
Diciamo un suggerimento valido per tutti, grande umiltà su queste cose.
Assolutamente, grande umiltà, consapevolezza dell'enormità dei problemi. Mistero
Perché poi in realtà parliamo del mistero della vita alla fine, no?
della vita, mistero della morte, perché è chiaro che ci sono, come direbbe Pascal, tanti motivi per credere e ci sono anche delle cose che mi portano invece al dubbio. Quindi io mi muovo tra luce e oscurità. Il problema è se la luce è più grande dell'oscurità. Si tratta di vedere questo, e in questo non giocano soltanto i teoremi della ragione, le riflessioni razionali, ma giocano anche le testimonianze morali, perché certamente vedere un uomo grande che ha dato un grande segno nella vita, che ha dato un grande segno di generosità, di affetto, e beh, questo accentua il senso del mistero. Se io vedo un uomo malvagio, cattivo, che scompaia dalla faccia della terra, non mi provoca nessun problema. Ma quando scompaiono gli uomini grandi, le donne grandi, e beh, io sono interrogato.
Certo. Allora noi ringraziamo davvero il professor Massimo Borghesi, autore, lo ricordo, del saggio Ateismo e modernità, il dibattito nel pensiero cattolico italo-francese, Jacabook 2019. Grazie professore e a risentirci magari in una prossima occasione.
Grazie a lei, grazie a lei.
Avete ascoltato? Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie. Yeah, I live to get in heaven.